e siamo ad affrontare l'ultimo argomento di questa serata. Perché che è successo qua a Torino dal 31 maggio al 4 giugno? Infatti si è svolto il Festival dell'Economia, che è a quanto pare un evento che si svolge in giro per l'Italia da qualche anno, e quest'anno appunto è stata scelta Torino come città per ospitare tale evento. Di che cosa si trattava? Per farla proprio tagliarla con l'accetta, potremmo dire che un po' tutti quelli interessati a mantenere lo status quo della disuguaglianza sociale feroce che stiamo vivendo di questi tempi, e l'abbassamento drastico di libertà di scelta sulle proprie azioni e sui propri possibilità anche di progettare delle prospettive di vita in ambito lavorativo e non, si sono riuniti tutti quanti assieme per raccontarci quanto sono bravi e interessanti. Stiamo parlando di imprenditori, banchieri, esponenti del sindacalismo confederale, esponenti delle varie università, giornalisti di grosse testate e insomma
c'era anche il governatore della Banca d'Italia,
ovviamente, ex parlamentari, politici,
il VIP.
In tutto questo fortunatamente c'è stato qualcuno che ha deciso di andare quantomeno a far sentire la propria voce e contestare appunto questo evento. E noi infatti siamo in collegamento con Stefano, che fa parte del coordinamento dei lavoratori No Green Pass. Qui innanzitutto diamo il benvenuto sulle libere frequenze di Blackout. Ciao Stefano.
Grazie mille, ciao a tutti quanti.
Allora, e appunto come stavamo dicendo, volevamo chiederti come è stata questa giornata è stata questa contestazione, è stata in piazza Carlo Alberto, giusto?
Esattamente, okay.
E poi è stata chiamata un'assemblea pubblica invece alla tettoia dei contadini a Porta Palazzo.
Sì, successivamente, per fare la prossimo giovedì, per fare il punto della situazione, per fare, diciamo così, alcune considerazioni sullo svolgimento della giornata del 2.
Ok, intanto se hai voglia di raccontarci appunto un po' come è andato il 2, volevo anche chiederti com'è stato un po' l'accoglienza da parte delle forze dell'ordine, perché comunque voi non eravate annunciati, diciamo, dalle istituzioni, vi siete presentati così un po', avete giocato la carta della sorpresa, diciamo, tra virgolette. Però appunto, sì, raccontaci un po' com'è stata questa giornata, insomma.
Beh, io partirei, non è che mi piace sempre fare la storia da Adamo ed Eva, però credo che sia importante per inquadrare gli eventi. Innanzitutto questo Festival dell'Economia di Torino è una costola di quello che si è sempre svolto a Trento. E visto che abbiamo parlato anche con una persona che ha partecipato non come oratore ma da un punto di vista organizzativo, insomma, lui l'ha indicata come il gruppo di Trento è di destra e invece il Festival dell'Economia di Torino è di sinistra. Quando noi abbiamo strabuzzato così un pochettino gli occhi, abbiamo alzato il sopracciglio, ha detto: beh, no, non proprio di sinistra, di centro-sinistra. Non è un problema.
Sempre ultraliberali, diciamo.
Sì, ma ti dico, non voglio gettare la croce addosso a nessuno, è stata una persona che comunque ha interloquito, ha parlato, ci si è confrontati, eccetera, eccetera. Quindi direi che è sempre positivo. Ma no, l'iniziativa è partita non il giorno stesso, non il giorno prima, ma ne abbiamo iniziato a parlare almeno dall'inizio di aprile. Perché? Perché avevamo appena fatto un'assemblea pubblica parlando appunto della fine dell'emergenza, poi ne abbiamo fatto un'altra verso la fine di aprile con al centro il problema della sanità, il PNR, eccetera, eccetera, e da quel punto in avanti abbiamo incominciato anche a ragionare un po' fuori dalle feste comandate, il primo maggio, lo sciopero contro la guerra, eccetera, e avanti di questo passo. Anche un pochettino stufi di dover sempre rincorrere le rincorrenze. E allora abbiamo detto: ma a Torino si svolgerà anche il Festival dell'Economia, caspita. già soltanto la parola festival che evoca un'iniziativa di divertimento, no? Va tutto bene e quindi ci divertiamo, quando invece intorno a noi vediamo che tutto va male, la disoccupazione aumenta, il caro bollette, la guerra, le restrizioni, il Green Pass che comunque non se ne parla più tanto, ma è lì, c'è, e quest'autunno è probabile che verrà riesumato in tutto il suo splendore. E quindi abbiamo detto, ma perché non organizzare qualcosa per quel periodo che andava dal 31 al 4, dal 31 maggio al 4 di giugno. E così l'abbiamo fatto con il passaparola in sordina, ed è questo secondo me l'aspetto più importante. Abbiamo coinvolto altri gruppi che ci hanno sostenuto, sono scesi anche loro in piazza, anche se non hanno messo direttamente la loro firma, che qua a volte diventa sempre importante la firma, non la firma, comunque ci hanno sostenuti, sono venuti e alla spicciolata siamo arrivati in piazza. Quindi non so dire se le forze dell'ordine, polizia e carabinieri che erano schierati ci stessero aspettando, o comunque noi non eravamo invitati. E il fatto stesso che si trattava di una kermesse che voleva far vedere al pubblico torinese, alle famiglie, bambini compresi, quanto queste persone, banchieri, industriali, accademici, sindacalisti, pie persone del terzo settore, eccetera, eccetera, quanto avessero a cuore le sorti delle persone disuguali e così via. Quindi noi siamo intervenuti, le forze dell'ordine si sono trovate comunque spiazzate, avranno ricevuto poi indicazione di lasciar passare, di farci passare o comunque di non disturbarci più di tanto, perché sarebbe stato, credo, dal mio punto di vista, un evento nell'evento, no? Se ci fosse stato certo. Un respingimento cruento, anche perché, ripeto, comunque la piazza c'erano chi andava ad ascoltare i vari interventi, ma c'erano anche persone che si godevano una giornata di festa mangiandosi un gelato, stando al sole e facendosi la passeggiata in centro, quindi sarebbe stato controproducente. E noi in questo spazio ci siamo inseriti con grande tranquillità, abbiamo messo il nostro striscione che diceva una cosa molto molto semplice, che noi in quanto perdenti eravamo contro questo festival dell'ipocrisia.
Ecco, stavo giusto cercando questa citazione dei perdenti, vuoi spiegarcela un attimo? Che
non... Certamente, e noi abbiamo, perché bisogna sempre conoscere gli strumenti del tuo avversario, no? Bene, noi ci siamo letti l'introduzione del signor Tito Boeri, che per chi non se lo ricordasse è un professore della Bocconi, è stato al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, è stato presidente dell'INPS e anche di recente, già solo l'anno scorso, continuava comunque a scrivere articoli contro le pensioni, contro l'eccesso delle pensioni e chi più ne ha più ne metta. Quindi questo è l'individuo, no? Quindi con delle idee molto ben chiare. E si domandava, ovviamente partendo dal fatto che c'è un grosso problema, la disuguaglianza legata anche a questi due anni di pandemia o comunque di Covid, legata al fatto che comunque ci sono persone che per puro caso magari raggiungono certi livelli di benessere o l'apice di certe carriere, e oppure perché sono blasonati o anche soltanto perché hanno il talento. Ecco, come si può superare queste disuguaglianze? Allora, giù con le tre parole d'ordine, no? Il merito, la diversità e la giustizia sociale. E il merito poi si può declinare in tanti modi.
Già, chissà come è misurabile questo
certo,
merito.
Ma il merito non diventa soltanto più la tua bravura, quelle che possiamo chiamare le tue abilità, no, il merito può diventare anche l'empatia, quindi quanto sei empatico con gli altri, ma quindi vuol dire anche quanto sei obbediente.
Ha un senso di sociale, di giustizia accettata.
Esatto. Non vi ricorda niente che se tu ti fai trattare sei comunque un benemerito della collettività, bla 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 bla, cioè è la stessa cosa, no? Cioè,
certo, abbiamo visto anche, abbiamo anche commentato in qualche puntata fa l'introduzione di questi metodi che stanno da, se ne è parlato e sono diventati famosi all'onore delle cronache come un qualcosa che lontano da noi, che succede in Cina, ma come abbiamo visto ci sono queste regole che sono subentrate anche in Italia, per esempio per quanto riguarda le assegnazioni delle case popolari, piuttosto che
esattamente,
a Ravenna, mi sembra, se non sbaglio, e anche a Firenze,
anche a Modena, Bologna, a Bologna, a Roma, cioè voglio dire. E quindi allora diciamo che dal loro punto di vista, che può essere anche da buon ingenuone, posso anche pensare che siano in buona fede, no? Anche solo per amore della discussione. E dal loro punto di vista vogliono cercare di gestire che cosa? Comunque una situazione molto difficile, e lo vogliono fare introducendo dei criteri tali per cui, e qui arriviamo ai perdenti, in modo tale per cui con un'oggettività molto stringente il perdente non ha più voce in capitolo, dice beh sono un perdente perché me lo merito, capito?
Già.
E quindi anche questo ci ha, per usare un eufemismo, indispettito, ecco, ha detto ma perché dobbiamo stare zitti, perché non dobbiamo far sentire effettivamente la voce dei veri perdenti, no? Chi ha perso il lavoro, chi è stato sospeso per dei mesi, chi lo è ancora, chi è stato sfrattato, anche perché qui stiamo pensando che questi organizzatori e gli oratori, e le due figure coincidevano, no? Una cosa buffissima, insomma, vale il principio se la cantano e se la suonano. E insomma, sono le stesse persone che hanno sgomberato l'ex Moi, che hanno sfrattato i venditori dal balloon, che quotidianamente cercano di scacciare sotto la polvere i clochard, e avanti di questo passo, cioè, c'è veramente una cosa che stride, no? Che fa attrito, che infastidisce, che fa anche ribollire la rabbia, che per il momento è concentrata in poche persone, e questo voleva essere anche un modo per non convincere questi personaggi, questi tristi individui, ma soprattutto per parlare alle persone. E devo dire che ce l'abbiamo fatta, perché molte persone si sono fermate, hanno anche applaudito gli interventi che abbiamo fatto, che sono stati quelli che ti ho detto, che vi ho detto, ovvero sul perché eravamo lì, su quali erano le parole d'ordine, sul fatto che chiamano Festival dell'Economia una cosa che da festare, da far festa, c'è veramente molto poco. E hanno parlato anche dei lavoratori, della loro esperienza, visto che c'era anche una giornata in cui parlava Giorgio Airaudo, che è tornato alla FIOM, e questi lavoratori ci hanno parlato della storia, no? Di come a livello sindacale c'è stato il silenzio più assoluto quando è stato introdotto l'obbligo del Green Pass per poter andare a lavorare in fabbrica, quando noi abbiamo 1500 morti all'anno, decine di migliaia di persone che si fanno male, e quindi vuol dire che di lavoro ci si fa male e si può anche morire, quando l'inquinamento continua ad esserci, eppure senza Green Pass tu non potevi lavorare, quindi anche un ricatto. Ecco, tutte queste cose secondo noi erano da portare in piazza in modo molto gioioso, in modo molto ironico, anche perché queste erano le nostre forze e queste erano le nostre possibilità, e siamo riusciti a farlo, spiazzando praticamente tutti quanti, riunendo diverse realtà, parlando alle persone in carne ed ossa, distribuendo un volantino dove abbiamo detto le nostre buone ragioni, e quindi direi che un primo bilancio possiamo dire che è stato positivo. Anche perché l'abbiamo fatto così, fuori dagli schemi, fuori dalle feste comandate e fuori anche da una certa, secondo me, che è anche importante oggi, fuori da una certa teatralità, no? Dove si individuano subito quelli che sono i personaggi in azione. No, abbiamo fatto una cosa un po' spontanea, anche se ovviamente ben organizzata, con ovviamente umanamente con preoccupazioni, patemi d'animo, eccetera, ma così, in modo un po' guascone, l'abbiamo portata a compimento.
Ottimo.
E secondo me è positivo. Ecco, speriamo che possa servire da collante, da coagulante per fare altre esperienze. Ovviamente dovremmo inventarci qualche altra cosa per essere sempre un po' fuori dagli schemi e il più imprevedibili possibile, e senza mai venire meno sui contenuti, anche perché direi che di contenuti ce ne sono parecchi, no? Quelli che abbiamo elencato, e poi vedere anche questi. Io non so perfettamente quante persone ci fossero a partecipare, però dallo schermo che era in piazza, questo schermo gigantesco che riprendeva gli oratori e anche un pezzo della platea, non è che ci fosse il pienone, ecco.
Sì,
c'era
sì,
un po' di gente, va bene, un evento come un altro, del resto era ingresso libero, poteva andare
giustamente detto comunque ultimamente c'è anche, si denota anche molto interesse a questa parte comunicativa. Non è un caso che addirittura una struttura della NATO venga ad aprire una sede qua, dove proprio una delle missioni principali di questa fondazione che si andrà a instaurare qua è proprio quella di promuovere tutta una serie di eventi informativi e appunto di, come dire, tra virgolette, passato in termini di intrattenimento, però comunque sia fare in modo che possano venire visti appunto anche loro di buon occhio, quando appunto in realtà poi tre quarti della popolazione li detesta normalmente nella normalità, perché appunto stiamo parlando di persone che hanno lasciato persone che rappresentano istituzioni e non che hanno lasciato nel fango, per così dire, continuano a perpetrare certe situazioni costantemente, quindi da una, appunto, con una mano fanno il danno e con l'altra si truccano, diciamo, creare un po' una figura.
Sono d'accordo, anche perché direi che questa è squisitamente propaganda, e come tutte le propagande vede comunque, purtroppo, come l'abbiamo già sperimentato per la questione del Green Pass, come l'abbiamo sperimentato per questo trattamento genico sperimentale, cioè c'è stato un fronte comune. Cioè il fatto stesso che tu partecipi come organizzazione sindacale, come mondo dell'accoglienza, questo mondo pio, eccetera, eccetera, e vuol dire che comunque stai da una certa parte, no? Sei andato lì e sei stato accolto, ma sei stato invitato e lì hai parlato. E non è che sei stato fuori facendo una, diciamo così, un controfestival, capito?
Sì, sì.
Quindi anche le persone si sentono disorientate, perché tutti i punti di riferimento sono saltati.
Assolutamente. Scusa se ti interrompo, andiamo verso la fine dell'intervista che i tempi stringono. Volevo chiedere appunto, per chi fosse interessato a continuare questo percorso, perché hai accennato giustamente prima che si sta creando una rete tra vari appunto collettivi, in realtà della città e anche della provincia di Torino. Dicevo, hai accennato prima a un prossimo evento, un'altra assemblea che avete lanciato, organizzativa.
Sì, abbiamo lanciato un...
ricordarci quando è, così.
Sì, giovedì alle 18:30 sotto la tettoia in Piazza della Repubblica, e ci si incontra con le varie realtà che hanno partecipato, e può essere anche un'occasione per ascoltare quello che abbiamo da raccontare, quella che è stata l'esperienza di questi mesi. Da quando abbiamo incominciato ad uscire in modo pubblico e a fare assemblee pubbliche, a fare assemblee cittadine, continuano ovviamente anche gli inviti nelle nostre assemblee settimanali, e cercando di allargare il più possibile, ovviamente ai gruppi, ma anche a singole persone, no? Che sono interessate, che vivono anche in questo momento di solitudine e di grande squasso anche personale, perché comunque le storie sono tantissime, come già ho avuto modo di dire nella prima intervista che avevamo fatto, e cioè le persone sono divise in casa, le persone perdono amicizie, ne fanno delle altre, le persone incontrano difficoltà sul posto di lavoro, cioè credo che uno dei compiti che ci dobbiamo dare anche per i prossimi mesi, io mi riferisco soprattutto all'autunno, è sicuramente quello di fare rete, di cementificare la solidarietà e di aumentare anche le iniziative, perché con la fine dell'estate sicuramente torneranno tutti i problemi e i classici nodi al pettine e dovremo essere preparati. E essere preparati vuol dire anche poi rintuzzare gli attacchi che sicuramente arriveranno.
Assolutamente, ecco, alimentiamo i circuiti non viziosi e virtuosi, ecco.
Ecco, questo certamente. Poi noi seminiamo, cerchiamo di coltivare e vedremo anche quello che verrà fuori. E noi abbiamo anche un altro grosso problema in questo momento, c'è anche una guerra in corso, i cui risvolti non sapremo quali saranno. Sicuramente da quello che è il clima non credo o diciamo nelle intenzioni di qualcuno sarà sicuramente di non tenerla confinata dove si trova, e direi che anche questo sarà un ulteriore elemento che ci dovrà chiamare al confronto, una riflessione e avere quella lucidità per collegare insieme tutti questi vari dispositivi che hanno messo in atto fino ad oggi.
Assolutamente.
Se non facciamo questo, e credo che sia un nostro compito, di quelli che in questo momento sono un po' più lucidi, un po' più attenti e che riescono a mettere insieme un elemento con l'altro, per fare una nostra propaganda, cioè per invitare a un ragionamento più complessivo che tocca tutti i diversi punti, perché se ne guardiamo solo uno per volta naufraghiamo immediatamente. L'abbiamo visto anche in tanti altri gruppi che si sono concentrati solo ed esclusivamente su alcuni aspetti, come può essere quello del Green Pass, anche se noi ci chiamiamo coordinamento lavoratori non Green Pass, però all'interno ci abbiamo messo molti, molti altri argomenti, che sono quelli che ci colpiscono quotidianamente in modo trasversale. Ripeto, dalla scuola, quindi come studenti, come insegnanti, il posto di lavoro, chi è precario, chi è a tempo indeterminato, chi è pensionato e chi spera di diventarlo e gli spostano sempre l'uscita un po' più avanti, complice anche il signor Tito Boeri, su queste cose. Ecco, una ciliegina sulla torta, parlava anche la signora Elsa Fornero, capite che...
Ah, perfetto.
Non di pensioni, ma parlava del problema, della difficoltà, delle famiglie avanti di questo passo, cioè... Capisci che mi diventa difficile tollerare che un'organizzazione che dovrebbero difendere i lavoratori vadano a parlare nello stesso consesso dove una banchiera, perché è stata presidente della fondazione Intesa San Paolo, che si permetteva di sbertucciare anche i giovani che sono chiusi, cioè vogliono poter scegliere, cioè sono un po' schizzinosi, quando sua figlia comunque sappiamo che è ricercatrice alle Molinette ed è stata anche finanziata dalla Fondazione San Paolo, e quindi abita sotto praticamente dove lavorano mamma e papà, perché...
simpatici elementi.
E quindi noi dobbiamo essere quelli che da Palermo devono andare a lavorare a Milano per 700 euro al mese, però qualche d'un altro, forse perché se lo merita, sta in un altro contesto. Ecco, anche questo è un... sono elementi che dovrebbero far riflettere, no?
Va bene, Stefano, noi ti ringraziamo moltissimo per l'interessante chiacchierata che abbiamo potuto fare, e appunto, cioè, come per far capire anche appunto poi gli spettatori, quello che diceva, si è partiti come coordinamento lavoratori no Green Pass da quella disuguaglianza creata dal Green Pass per poi ampliare un po' lo sguardo su tutta la società, e quindi...
Non un po', ma parecchio.
Esatto. Va bene, allora noi continueremo a tenerci in contatto per poi fornirvi ulteriori aggiornamenti appunto su questo fermento che si sta creando. E ti ringraziamo ancora e ti salutiamo.
Grazie
qui dei Frequency Blackout.
Grazie mille, buona
ciao,
serata
buona
a tutti.
Ciao.